Allora, avete letto il capitolo 14 di Giovanni. Ci sono proprio dei passaggi nevralgici in questo capitolo che rendono conto di quello che è lo sviluppo, il movimento, la crescita della vita spirituale. Allora, nel discorso che Gesù fa, a un certo punto, e siamo al versetto 21, Gesù dice, lo leggo nella traduzione comune, quella della CEI, no? Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. A dire il vero, il testo in greco non ha chi accoglie, ma chi ha. E questa annotazione risulterà importante perché continuando nel capitolo ci sarà un'altra espressione che in italiano non viene tradotta letteralmente, ma in greco è di nuovo è ha, non accoglie o in altro modo, ma poi lo vedremo. Allora, quello che è bene sottolineare è che questa espressione di Gesù suscita una domanda strana, strana almeno per noi, ed è la domanda di Giuda, Giuda non di Scariota, no? Giuda di Taddeo. E la domanda è, Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? È il versetto dopo. Che senso ha questa frase? Allora, per la mentalità ebraica, il significato è: quando verrà il regno di Dio, si manifesterà a tal punto da distruggere i cattivi e premiare i buoni, in modo da rovesciare totalmente le sorti comuni del mondo. Questo è ciò che si ha in mente. Quando gli apostoli seguono la spiegazione di Gesù, è come se avesse pensato, porco cane, qui c'è qualcosa che non va. Io penso una cosa, ma lui ne dice un'altra. Come mai? La domanda che fa Giuda è la domanda messianica per eccellenza, che tradotta in altri termini è la stessa domanda che è sempre presente nel nostro cuore. Come si rivela Dio? Come si rivela il regno di Dio? Se voi non ragionate troppo e reagite solo istintivamente, voi abbinate, voi ma, noi no, noi abbiniamo la percezione del regno a quello della potenza. Dio è potente, quindi se io ragiono, darà ragione a me. Se una cosa è ingiusta, farà, come si dice, farà prevalere la giustizia, eccetera. Cioè, senza accorgerci, noi interpretiamo la potenza di Dio in termini mondani, come noi sperimentiamo nella vita. Questo è un inghippo, ma veramente, come dire, che ostruisce, che non permette la comprensione. Allora, rifaccio la domanda. Come si rivelerà il regno di Dio? Per noi è. Come si rivela il regno di Dio? Pensate a un bisticcio che avete fatto, solenne. E voi avete ragione. La conclusione, quale sarà? Se doveste dire in questo bisticcio, com'è che si rivela il regno di Dio? Se voi siete onesti, mai nel fatto di ho ragione io e l'altro mi deve chiedere scusa. Avviene così? Cioè, avviene così, ma è il regno di Dio questo? Gesù riprende quello che ha detto prima per spiegare e dice, se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Allora, se il regno di Dio è il regno dell'amore del Padre per noi, la manifestazione è dovuta all'amore e non all'evidenza. Sarà l'amore che legge la storia, non la storia a leggere l'amore. Allora, la storia resta con i suoi drammi e le sue ferite. Se uno vi ha dato una bastonata in testa, nessuno ve la toglie. Sentite male, viene il bernoccolo. Il regno di Dio sta non nel farvi evitare la bastonata, ma stante la bastonata, qual è l'atteggiamento del cuore che può permettere la manifestazione del regno di Dio? Questa domanda qui, se voi la applicate in tutte le circostanze della vita, vuol dire che avete in voi lo spirito di Gesù. Siete davvero discepoli di Gesù. Come la vivi? Allora, la bastonata è arrivata. Il tuo cuore come si trova rispetto alla bastonata? Allora, la tua zucca sente male. Ma il tuo cuore che pensieri fa? Questo mi vuole male, disgraziato, allora lo odio, no, per dire. Tutti questi movimenti che sono del cuore non manifestano il regno di Dio. Tra l'altro, quando si reagisce così, e noi diciamo giustamente, no? Senza accorgersi, noi siamo attaccati al carro del malvagio. Uno ci ha fatto male, in più dipendiamo da quel male lì. Perché se tu continui a dire, allora, e perché? E adesso io faccio così? E voi state dentro questo, diciamo, chiamiamolo tormento interiore, senza accorgervi, voi dipendete dal male che avete ricevuto. Per esempio, se voi rileggeste il capitolo con queste piccole annotazioni, vi accorgereste che Gesù parla della sua pace dopo aver promesso l'invio dello Spirito Santo. Se il regno di Dio è la manifestazione dell'amore di Dio per noi, non per me, per noi, quando uno ci viene contro, faccio sempre l'esempio solito, no? Uno ci viene contro e mi pesta i piedi, allora occorre che il mio cuore sia sotto l'azione dello Spirito Santo per non perdere l'amore. Perché se no, punto il mitra e sparo, rialzo zero. La pace è il segnale dell'amore goduto. E l'amore è il dinamismo suscitato nei cuori dallo Spirito Santo che Gesù effonde dalla croce. Solo in quell'amore l'uomo ha la possibilità di vedere il regno di Dio, di vederlo compiersi, di toccarlo. Tanto che è un po' una specie di battuta che faccio, no? Quando Gesù dà la pace, non dice, guarda, io sono in pace con te, stai tranquillo, oppure ritorniamo amici come prima, no? Non dice così, dice, perché la pace è il dono tipicamente pasquale, no? E sarebbe il dono messianico per eccellenza. Allora, assicuro la pace per te nelle tribolazioni e nelle prove che dovrai o avrai da sopportare per causa mia, cioè se vuoi essere mio discepolo, cioè se vuoi accogliere l'azione dello Spirito Santo dentro il tuo cuore, cioè se vuoi vivere dell'amore che il regno di Dio, quando si manifesta, esprime. La pace è collegata a questo. Allora qui, è qui dove la serie delle espressioni che sono riportate nel capitolo 14 è estremamente potente. La condizione di possibilità perché ciò avvenga è rivelato alla fine del brano. Allora, la finale di questo capitolo riporta: non parlerò più a lungo con voi, perché viene il principe del mondo. Contro di me non può nulla, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e come il Padre mi ha comandato, così io agisco. Il punto critico, il punto di discriminante, non si riesce a vedere nella traduzione italiana perché non rende letteralmente il testo. Noi traduciamo: contro di me non può nulla. Soggetto è il demonio. Il demonio contro di me non può nulla. Noi quando sentiamo la frase così, è per forza, lui è figlio di Dio. No, diciamo così. In greco non c'è contro di me, ma in me non ha nulla. Allora qui capite il collegamento che facevo prima. Quando Gesù dice chi accoglie i miei comandamenti, il testo ha chi ha i miei comandamenti, oppure chi ha la mia parola. Deduzione: se insieme alla parola non abbiamo altre parole, se non mescoliamo altre cose alla sua parola, avviene come Gesù dice di sé. Arriva, diciamo, il diavolo, no? Per mettere alla prova, ma non trova nulla che gli appartenga e non può esigere nulla. Cosa c'è dietro questa concezione? Voi ricorderete le famose tre tentazioni di Gesù nel deserto, no? Il diavolo si avvicina, non è che il diavolo tenta Gesù come figlio di Dio, lo tenta nella modalità di realizzare la sua missione. È come se il diavolo dicesse: tu sei venuto per conquistare gli uomini? Io li conosco bene, fai così e li conquisti. La deduzione sarebbe: alla fine devi ancora ringraziare me, che te l'ho detto. Gesù risponde: ma no, a me non interessa quello che pensi tu. Io seguo quello che viene dal Padre. Praticamente, non sposa nessuna scorciatoia per conquistare gli uomini. Non diventa potente, non si fa, sai quando uno prende prestigio, no? Non vuole strabiliare nessuno con quel buttarsi giù e poi planare, placido, no? Cioè, Dio non conquista nessuno all'evidenza. Nessuno. Perché il suo regno è un regno d'amore. Se io obbligo in qualche modo, perché, come dire, catturo, no? Una persona, non farò mai gustare l'amore a quella persona. Quindi il regno di Dio non si manifesta. La cosa particolare è che quando voi andate a leggere, diciamo, il discorso che avviene tra Gesù in croce e gli astanti, cioè diciamo, i capi, no? Quando dicono: scendi dalla croce e ti crederemo, no? Lui che ha detto che era figlio di Dio, mostralo! Cioè, praticamente, sotto la croce vengono riportate le stesse tentazioni, ma in modo ancora più drammatico, no? Gesù segue in qualche modo quello che gli viene detto? Ha bisogno di dimostrare che è figlio di Dio? Ha bisogno di non morire per dire che lui è figlio di Dio? No. L'unica cosa che mostra è che tutta l'ingiustizia, tutta la, come dire, l'afflizione che prova, che è addebitata al diavolo nel tentativo di sviarlo dalla sua missione, fallisce, nel senso che viene meno al suo amore Gesù in croce. Anzi, è il momento in cui lo mette più ancora in risalto, no? Allora, quando c'è una tentazione, ripeto, noi bisticciamo e io voglio sostenere il mio diritto ed esigo che tu mi chieda scusa, per dire, no? Oppure altre cose, no? Allora, quando c'è un contrasto, una contraddizione, un fastidio, un'afflizione, è come se arriva il diavolo, bussa, io voglio quello che è mio. Spiegazione. Ricevo un'ingiustizia. Io mi arrabbio, voglio ristabilire il diritto. Voglio che l'altro mi riconosca. Questo modo di agire appartiene alla logica del mondo di cui il diavolo è principe. Allora dice, guarda che cercare gloria vuol dire che questa è roba mia, me la devi ridare. Quando il diavolo arriva e trova nel nostro cuore ciò che gli appartiene, lo esige. Ed esigendolo tu non sei più libero, cioè tu vieni via, vieni fuori da quell'amore che dici di manifestare, cioè lo perdi. Quando il diavolo arriva con la passione, no? A Gesù, e quindi, non so, lo viene condannato, lo calpesta, no? Gesù ha qualche cosa in sé che appartiene a questo mondo? Vuole esibire qualcosa di sé? Vuole avere un prestigio? Cerca una gloria per sé? Addirittura Gesù neanche prega il Padre per essere, come dire, per trovare, diciamo così, aiuto, conforto contro di noi. I Vangeli sono finissimi nel descrivere, diciamo, le disposizioni del cuore di Gesù. Alla fine Gesù neanche dice vi perdono, perché sarebbe suonato come lui è un po' più sopra e gli uomini un po' più sotto. Lui è così solidale con noi che non si stacca da noi neanche nel dire io vi perdono. Avrebbe fatto sentire gli uomini inferiori. Lui dice, prega il Padre, perdonali. Questa è la dimostrazione che per quanto il diavolo attacchi, non ottiene nulla da lui perché non trova nulla che gli appartiene. Se bussa al nostro cuore, quanta merce, come dire, che appartiene a lui, noi custodiamo. La vuole e gliela devi dare. Quando bussa e tu gliela devi dare, tu sei bello fregato. Nel senso che come fai a vivere l'amore se per esempio tieni alla tua gloria? Come fai a vivere l'amore se per esempio vuoi essere superiore all'altro? Come fai a vivere l'amore se tu vuoi essere applaudito? Come fai? Allora, tutte queste cose nel cuore di Gesù non albergano. Il suo cuore è totalmente con il Padre. Questa disposizione corrisponde a quella che Gesù dice: se voi avete nel vostro cuore solo la mia parola, non subirete sconfessioni, cioè non subirete, diciamo, non attacchi, gli attacchi del demonio li fa, ma non subirete sconfitte, perché non avrete in voi niente che appartenga al diavolo. Il diavolo può venire, anzi, succede il contrario, che quando il diavolo viene e si accanisce e non trova nulla di suo, in realtà fa risplendere quello che condanna il diavolo. Una delle immagini antiche, no, della sconfitta del diavolo è: il diavolo ha creduto di, come dire, di conquistare Gesù, invece in realtà è stato conquistato lui. Come dire, nel momento stesso in cui sembra che lui vinca, in realtà è vinto. E noi sappiamo che avviene così. Quando tu subisci un odio tremendo e non cedi, l'amore splende molto di più. È proprio il processo della vita. Allora, per noi si tratta proprio di avere i comandamenti, avere la parola e nient'altro. nel nostro cuore. Quando un cuore è conquistato all'amore di Gesù, non facendo valere altro che le sue parole, la verità vissuta delle sue parole, il demonio non potrà nulla contro quell'amore, cioè non potrà mortificarlo, cioè quel cuore avrà vita abbondante, insopprimibile, immortificabile. Ma ogni volta, e qui c'è tutto il cammino, diciamo, di purificazione, ogni volta che noi confrontati in una situazione teniamo alla nostra bella faccia, al battimano, alla nostra gloria, a una forma di prestigio, a una forma di importanza, è impossibile vincere. Saremo sempre vinti. Ora, quando Gesù invita i suoi discepoli ad agire così, li invita con il dono dello Spirito Santo. Non dicendo ai discepoli, guardate che voi dovete fare così, così. No. Dice, guardate che io vi darò il mio Spirito perché guida, accompagni i vostri cuori a vivere come vi ho spiegato, come vi ho fatto vedere e come il racconto della passione mostrerà. Allora, a un certo punto dice, questo siamo però nel capitolo, diciamo, al capitolo 16, ma è collegato alla promessa dello Spirito Santo in questo capitolo 14. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. Questa frase ha una potenza unica, però bisognerebbe, perdonate, conoscere un po' il greco, nel senso che noi traduciamo, no? Vi guiderà a tutta la verità. L'idea è che io sono qui, la verità è là, vi porta là, a quella verità, no? Più o meno, l'immagine è questa. Invece il testo non dice così. Per chi ha insegnato a scuola, la frase non ha moto a luogo, ma stato in luogo. Sarebbe, vi guiderà stando nella verità intera. Cosa vuol dire questa cosa? Allora, lo Spirito ci è dato proprio perché possa aprire ogni evento, ogni circostanza, non importa se bella o brutta, non importa se favorevole o sfavorevole, se è buono o cattivo, non importa, ogni circostanza a che possa essere vissuta nella logica dell'amore di Dio. Quel vi guiderà a tutta la verità, traducendo letteralmente, vi guiderà nella verità intera. Vuol dire, non c'è niente che può uscire dall'esperienza di questo amore. Noi non ci crediamo, ve lo dico già subito, non ci crediamo. Ma il guaio di questo non crederci è legato al fatto che noi accusiamo Dio, cioè di darci una promessa e di non mantenerla. Più noi custodiamo questa accusa, meno godremo il regno di Dio. Con questa accusa noi non godiamo niente. Allora, delle due l'una, o tu lasci questa accusa e finalmente puoi scoprire un orizzonte nuovo, oppure se tieni questa accusa non lamentarti. Non lamentarti di quello che succede. Voi vi, come dire, conoscete? No, no, qui non c'è. No. L'immagine della Trinità di Rublev. Chi è stato a Mosca la presente. Hanno provato a illustrare con poche parole questa icona a un gruppo di bambini. Hanno spiegato, no, che sono i tre angeli, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, attorno a una mensa, voi guardate bene. E dopo un po' di tempo hanno chiesto ai bambini che cosa hanno visto, che cosa sentito. E una bambina di, mi pare, di 8 anni, 9 anni, ha detto: c'è un posto libero su quella tavola. Com'è bello per me stare lì con loro. Una bambina. Allora, quando si osserva questa icona, è un'icona, diciamo, sembra, come dire, spontanea, no? Invece è costruita con una geometria perfetta, nel senso che è un cerchio perfetto che raccoglie i tre angeli, ci sono delle, per esempio, se voi guardate l'icona, nell'insieme ha l'immagine di un calice e tante cose di questo genere, no? Però l'artista è riuscito a suggerire quello che è la dimensione di Dio che attira a sé, perché esprime l'amore come pacificante. Se voi immaginate che questa icona è stata dipinta 10 anni dopo la distruzione totale di quella regione da parte dei mongoli. Avevano distrutto tutto. E dopo 10 anni, che hanno ricostruito il monastero, e viene prodotta un'immagine del genere. Sì, è il mistero della fede, no? Cioè la fede che percepisce la potenza del dono di Dio come amore pacificante che attira, che attrae. Se voi lasciate che il vostro cuore resti attratto da questo, tutta quella mescolanza di gloria, prestigio, potere, no, che appartiene a questo mondo, sparisce. Resta quello che Gesù dice: chi ha la mia parola. Ma non è una parola, come dire, pronunciata. È la parola che riassume la manifestazione di Dio nel suo amore per noi. Chi ha questa parola non ha nient'altro. Questa parola colma i desideri del cuore e non c'è bisogno di altro. Se noi facciamo il peccato è perché immaginiamo che abbiamo bisogno di altro e ce lo andiamo a prendere senza sapere che è un usuraio quello che ci ha dato i soldi. Poi bisogna rendere, ma rendere... E tu tutta la vita sei lì a lavorare per questo usuraio, che è il diavolo. Dice, ma, oh, scemi sì, ma fino a quel punto. Eppure siamo tutti così. Allora, per me questa... Cioè, immaginare questo, no, della... In me non ha nulla. Certo, viene il principe del mondo, e come si scatena, ma siccome in me non ha nulla, resterà sconfitto, se ne andrà via. E questo Gesù dice che avviene anche per i suoi discepoli. Non viene per le nostre capacità, ma per quel dono dello Spirito suo che passa a noi in modo da far muovere la nostra umanità come quella di Gesù. Se ne ragionassimo in astratto, impossibile. Ma è un sogno, oppure è una chimera. Ma se leggete il Vangelo da questo punto di vista è molto realistico, capite che non è né un sogno né una chimera. È una reale possibilità che è vincolata a una sola condizione. Ci credi? Stranamente, no? Nei racconti dei miracoli di Gesù, spesso, prima di fare il miracolo, Gesù dice: ma tu ci credi che posso farlo? Pensate al miracolo del cieco, no? Tu pensi che? E l'altro risponde: sì, Allora Gesù dice, avvenga secondo la tua fede. Pensate per esempio all'episodio della la cosiddetta sirofenicia, no? La donna pagana che quando si avvicina a Gesù non è che cerca di mimetizzarsi, lo chiama apposta figlio di Davide per dire io so che tu sei ebreo e io sono pagana, non ho alcun diritto, ma ho sentito cose su di te che a me basta una briciolina, non mi interessa del resto. E quando Gesù l'accoglie e sottolinea questa distanza, e che? E che vuoi tu? Voi pagani siete dei cani. L'altro mica si ritrae, come dire, offesa, ma dice, sarà, ma anche i cani mangiano. Cioè, non coglie, diciamo, chiamiamola, la difficoltà che Gesù mette avanti. Lei la conosce bene quella difficoltà, ma ha sentito cose che questa difficoltà non vale. Noi questa fede non ce l'abbiamo. Cioè, noi in pratica, invece di dire ho sentito cose che dice, ma a me non è mai successo. E così ne siamo fregati. A me non è mai successo. E sotto sotto vale la pretesa. Se non succede a me, non ci credo. Mi lasciate ancora le mie... Allora, pensate all'esempio dell'Apostolo Tommaso, quando dice, no, voi me la raccontate, se non vedo io, non ci credo, no? E noi immaginiamo che Tommaso, infatti è passato come esempio, no, di un uomo che dubita, no? Deve avere la riprova. Ma il senso del racconto del Vangelo non sta affatto in questo. Provate a ragionare così. Tommaso, nel Vangelo, è descritto come un uomo assolutamente generoso. Tommaso e Pietro sono i due più generosi. Ci sono sempre di mezzo. Pietro perché Gesù l'ha scelto. Tommaso invece come partecipazione, diciamo, emotiva, no? Quando muore Lazzaro, andiamo, moriamo con lui, no? Tommaso è un uomo generoso. Ha creduto all'avventura con Gesù. Gesù finisce male. Poi, quando lui compare da risorto, lui non c'è, e quindi sono gli altri a dirglielo. E dice, no. Allora, notate, io ho preso parte a questa avventura personalmente. Allora, anche personalmente devo vedere, ma non nel senso di dubitare, perché lui in pratica ha chiesto quello che gli altri hanno già avuto. Non ha chiesto qualcosa per sé in particolare. E questo suo, se non metto il dito, se non metto, fa parte di questo suo, di questa sua generosità, di questa sua impulsività, no? Allora, quando Gesù compare e gli dice metti il dito, metti la mano, Tommaso deve aver pensato, ma chi gliel'ha detto? Ma velocemente capisce che se nessuno gliel'ha detto, allora vuol dire che lui è davvero vivo, cioè che legge i suoi pensieri, legge quello che porta in cuore e non ha più bisogno di allungare la mano. Infatti il Vangelo non dice che lui allunga la mano, sono i pittori che hanno descritto questo, ma dice e cambia tono, mio Signore e mio Dio. È la confessione di fede più intima e più solenne di tutto il Vangelo. Ma la logica è che ha preso così sul serio l'avventura con Gesù, che non vuole restare lì come un babbeo, semplicemente per sentito dire, ma non che vuole qualcosa per sé in particolare, vuole solo quello che già gli altri hanno avuto. Per noi è la stessa cosa. Quando noi domandiamo qualcosa e lo pretendiamo, noi invece di dire ma gli altri l'hanno avuto e anch'io partecipo, no, lo vogliamo per noi, come per riprova. E non prendiamo niente. Invece, se tu ti metti in questa logica, no? Ma come? La parola di Dio è davvero potente. ma anche per me davvero può realizzare questo? E voi dubitate, ma nel senso bello del cuore, il Signore a premura vi viene incontro. Ma se voi rivendicate e esigete, campa cavallo. Capite? Allora, in questo senso, di questo capitolo, no? Quello che vale è, finalmente, noi possiamo fare esperienza che Dio è davvero l'Emmanuele, cioè il Dio con noi, in qualsiasi evento della vita. Sottolineate qualsiasi. Perché se Dio è con noi, non c'è bisogno di altro. Allora incominciate a scoprire che il vostro cuore trattiene la parola, non le tante parole. Il vostro cuore si nutre dell'amore, non di tutte le rivendicazioni affettive che noi portiamo avanti. In questo, con umiltà, le cose non avvengono in 5 minuti, i processi sono anche lunghi, ma alla fine quello che conta è, ma tu dai fiducia al tuo Dio? Ma tu davvero sei entrato nell'avventura con il tuo Signore? Perché se avviene così, allora le beatitudini cominciano a risuonare diversamente perché descrivono gli effetti di questo incontro con il Signore. Piano piano, non è che... l'importante non è fare la strada, è mettere il piede nella strada giusta. Poi che voi facciate 1 metro o 100 chilometri è del tutto secondario, ma che mettiate il piede nella strada giusta. Cambia l'aria quando mettete il piede nella strada giusta, cambia l'aria. E l'aria che cambia è quella che sostiene il vostro cuore. Questo sarebbe il mio... Invece domani voglio illustrare questo. Questo non ha altro il nostro cuore. Per non avere altro deve saper piangere quello che ha perso. Deve saper piangere perché ha preso altro illusoriamente. Allora deve superare questa illusione per tornare ad avere solo la parola e basta.